Ho accennato a cosa si può dedurre considerando la tentazione da parte del diavolo. E se dovessi riassumere, esprimerei le cose così. La posta in gioco della nostra vita sta in questa corrispondenza. Scegliere Dio stando dalla parte degli uomini e scegliere gli uomini stando dalla parte di Dio. Quando questa corrispondenza si spezza e la tentazione lavora per spezzare questo, allora l'uomo diventa idolatra, cioè diventa schiavo. Non raggiunge quello che desidera. Lo ripeto, se si sceglie Dio stando dalla parte degli uomini, non so, non posso tirare per il collo uno per portarlo a Dio, non si può. E neanche posso bearmi di Dio e disprezzare gli altri, non si può. La corrispondenza è tale che dove c'è la verità dell'uno ci deve essere la verità dell'altro. Le due verità si richiamano, Dio e gli uomini. Il demonio lavora a spezzare, a incrinare, a rovinare questa corrispondenza. Se invece consideriamo la tentazione o la prova dalla parte di Dio, che non solo noi diciamo Dio acconsente, no, la manda, non che acconsente, la manda, e noi abbiamo così poca fede che abbiamo paura di dirlo. Se è vero che la nostra vita è retta dalla provvidenza, anche i mali sono retti dalla provvidenza, e non è così facile però riconoscerlo. La prima cosa da fare è non giustificate mai i mali per gli altri. La cosa va vissuta solo per se stessi, perché quando voi dite, sì, c'è la provvidenza, ti è venuta una malattia, Dio vuole la tua malattia, tu non capisci un tubo e dall'anima della tua sorella e dalla provvidenza di Dio. Questa cosa si può dire solo su se stessi, non si può dire dell'altro, perché verso l'altro voi dovete essere così solidali da prima sentire il peso, il tormento, l'angoscia, il dolore dell'altro, poi eventualmente dare un suggerimento di consolazione. Ma se non si sente e l'altra non capisce che tu senti il peso che vive, tu puoi dare tutte le consolazioni che vuoi, sono tutte cretinate, così sono sentite. Ed è inutile che noi tiriamo fuori, ma Dio vuole, non parlate mai così, perché significa che voi, non stando solidali con la vostra sorella, vuol dire che non siete dalla parte di Dio, e Dio non ha bisogno di avvocati, solo di testimoni. Sa fare i suoi conti da solo, il Signore non ha bisogno di avvocati. Comunque, allora, dal punto di vista di Dio, nella prova è in gioco la verità della promessa di Dio al nostro cuore. E secondo le tentazioni, no? Potete declinare questa verità così: ci è promessa la vita, ma non secondo il proprio piacere. Ci è promessa la gloria, ma non per i propri interessi. Ci è promesso il soccorso, ma dentro una provvidenza che noi dobbiamo imparare a riconoscere. Ve lo ripeto, ci è promessa la vita, ma non secondo il proprio piacere. Per esempio, Gesù dice: non sono venuto a dare la vita, e la vita in abbondanza. Se le persone, un non credente, vedesse come noi reagiamo nella vita, poi può sentire che noi abbiamo la vita in abbondanza quando abbiamo il muso lungo così, siamo sempre rancorosi, siamo sempre lamentosi, non ci va mai bene niente, possiamo? Allora, la vita non ci è dato per il nostro piacere, però è vita vera. Quindi quando questa vita non fluisce dentro di noi, vuol dire che da qualche parte c'è uno stop, c'è un impedimento. E l'impedimento, se guardate bene, fa parte di uno dei suggerimenti del maligno che noi abbiamo accettato. E quindi, illusi di poter trovare la vita, non la troviamo, e va a finire che siamo anche arrabbiati di non averla trovata. Quindi incolpiamo Dio che non ce la dà. A quel punto il cielo è un muro di bronzo, non si perfora più, se non tornando umilmente a riconoscere, perdona Signore, rivendico inutilmente, chino la testa e richiedo le cose con umiltà. Allora tutto ricomincia. Quello della gloria, pensate al nostro senso di importanza. In una comunità, se uno non è mai guardata, non è mai considerata, può essere contenta?
No.
Eppure, se potesse vivere questa cosa in libertà, sarebbe un grande favore che riceve. Ma se io dico così, voi mi dite, sì, padre, con la lingua parla. Vi racconto questa piccola cosa, successa a me. Allora, parecchi anni fa, allora si teneva la serie di corsi che si chiamava la catechesi per gli adulti, adesso non si chiama più così, no? Comunque, allora io avevo concluso prima del periodo di Natale, poi dopo l'Epifania si ricomincia. Quando ho ricominciato, come questa sala, no? In fondo c'era un gruppo di persone che io ho incominciato a parlare, ma confabulava, no? A un certo punto dico, avete qualcosa da dire? Allora ci sono. Insomma, si è alzata una e voleva dire qualcosa. Ascoltiamo. E racconta quello che è avvenuto la notte di Natale. C'è una signora che lavorava in parrocchia e effettivamente questa signora ha una sensibilità letteraria bella. Allora, quando si è trattato di fare la riunione per preparare la messa di Natale, tra le altre idee era venuta, potremmo comporre, no? una specie di preghiera e poi leggerla come espressione, come dire, no? Sia di ringraziamento, no? O anche di adorazione da parte nostra per il bambino che nasce. Tutti contenti? Chi lo fa? Lei. Perché aveva queste qualità. Va bene, d'accordo, stabiliscono il momento della celebrazione, il parco la chiama al lambone per dire questa preghiera. Però, come spesso succede, ai parroci almeno, quando ci sono solennità che devono pensare a tante cose, si dimenticano. Quella notte si è dimenticato di chiamare sta signora. Ho capito che avete già capito. Si è dimenticato. Allora, è lì per lì, ormai è andata. Allora, finita la messa, questa va, dice, ma comincia così, no? Ma ho proprio, veniva fuori poco a poco, no? E poco a poco si scaldava. Allora, ma sono andato e ho detto, ma reverendo, ma non eravamo d'accordo? Io, conoscendo questo sacerdote, mi scusi signor, mi sono dimenticato totalmente. Visto che il sacerdote non faceva muro, allora ha alzato il tono. Ma non è possibile. E voi preti? E voi? È cominciato. Quando è arrivata a scuola, ha creato subito un gruppo di sostegno. Sì, 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 i padri ci fanno sempre così, no? E si era creato comunella. Lei parla. E cosa risponde? L'angioletto gira. Di questo. Allora. E io dico, ma quando lei ha composto questa preghiera, non l'ha fatto per la gloria di Dio, perché Dio sia maggiormente lodato? Certo. E se Dio ha preferito il suo silenzio, perché lei è così arrabbiata? La cosa che mi ha colpito, non è questo per 3 settimane non mi ha neanche salutato, ma fa niente. Ma la cosa che io ho registrato è che appena ho detto questo, quindi non sono entrato nel merito dei rapporti, che so io, dei gruppi parlamentari, niente, solo una dimensione spirituale, no? Il gruppetto che si era formato si è sciolto, lei si è trovata sola, gli altri non hanno più sostenuta, poi dopo ha capito anche lei, no? Allora, quando noi, questo è come cercare la gloria, no? La gloria che il Signore ci promette non è per i nostri interessi. Noi non siamo quasi mai disposti ad accettare questo. E noi ci illudiamo che sono i fratelli a toglierci la gloria. E abbiamo una buona giustificazione per far valere le nostre buone ragioni. Ma più tiriamo fuori le nostre buone ragioni, meno i fratelli ci concedono la gloria. Fintanto che tu riaccetti che la gloria o viene da Dio, se no, non è buona. Quando scatta questo, anche i tuoi fratelli ti accolgono. È strano, ma è così. Allora, è vero che se noi seguiamo il Signore partecipiamo della sua gloria, ma la gloria del Signore non ha nulla a che fare con il nostro senso di importanza. Perché noi giochiamo il nostro senso di importanza non rispetto al Signore, ma rispetto agli altri. Vi rammento la parabola del quando Gesù racconta, no, quando siete invitati a nozze, non cercate i primi posti, no? Mettetevi in fondo, non con la scusa mi metto in fondo così mi vede e mi tira avanti, perché poi noi facciamo così. Quello che noi non capiamo di questa parabola è questo fatto: tenete conto che in Medio Oriente perdere la faccia è peggio che morire. Chi perde la faccia non conta più niente, non vale più niente. Allora, nel contesto della parabola, Gesù parla a persone intelligenti. Se entra uno che è stato invitato, lui sa di avere titolo di andare a quel posto, perché se no non lo farebbe. Noi dimentichiamo totalmente questo retroterra della parabola. Quindi se uno va a quel posto è perché davvero merita, cioè può darsi che ce ne sia uno più di lui, ma lui non è che usurpa quel posto. Però, quando Gesù racconta la parabola, dice: ammesso anche che tu ti ritieni adatto a quel posto, quando fai così, chi hai davanti? Il padrone o gli invitati? Gesù deduce: se uno va a quel posto, è perché vuol mostrare che lui ha più titolo rispetto agli altri. Quando noi facciamo così, è come se dicessimo: me ne sbatto l'anima di chi mi ha invitato. Penso solo a sistemarmi verso gli altri. E noi non teniamo conto che l'invito che ci dà Dio è così, come dire, oltre i nostri titoli di merito, che se noi non ci rendiamo conto di questo, vuol dire che noi disprezziamo colui che ci ha invitato. E come volete che poi ci faccia partecipe dei suoi segreti? Oppure, per capire ancora questo tipo, pensate, quando noi andiamo a pregare, siamo invitati a una cena. Quando voi siete invitati a casa di un amico, se l'amico decide di cominciare la cena con l'insalata, vi dà l'insalata. Se vi dà il pesce, vi dà il pesce. Se vi dà la pasta, vi dà la pasta. Immaginate di essere invitati, cioè, o meglio, di essere voi lì a guardare un invitato. È seduto, l'ospite mette un certo piatto e dice: ma non potevi dare quest'altro? Allora l'altro prende, poi ne dà un altro, dice: come mai non potevi darlo prima? Dopo 3 o 4 volte che fa così, cosa pensate voi? Puoi anche uscire. Beh, le nostre preghiere sono pressoché sempre così. Siamo invitati, il Signore ci concede una cosa, noi ne vogliamo un'altra. Ci dà un'altra, ne vogliamo una terza. Sempre così. Noi siamo semplici, non siamo cattivi, siamo solo invitati screanzati. invitati, non so come dire, non che non tengono il galateo, ma ci sono degli aggettivi in italiano, adesso mi viene solo questo dello screanzato, cioè gente che non si rende conto né di quello che riceve, né del contesto, no? Cioè è un po' svitato, via. Noi neanche ci rendiamo conto. Quando le parabole sono raccontate è per far emergere tutti questi atteggiamenti che noi neanche vediamo. Se ascoltiamo davvero le parabole è per far emergere questo e per notare finalmente quanto è grande l'invito che ci fa il Signore, non quanti titoli abbiamo noi per essere lì. Allora, siccome il demonio quando tenta Gesù, lo tenta come l'inviato, come il figlio di Dio fatto uomo, ma venuto a conquistare gli uomini all'amore di Dio, allora tenete conto questo fatto, davanti a Dio essere figli non comporta alcun titolo di pretesa, significa solo condividere con Dio il suo amore per gli uomini e basta. Ogni cosa che si sovrappone a questa è una pretesa. Più si seguono pretese, più il cuore resta vuoto. Guardate anche nella vita, da un bambino a una ragazzina a una donna fatta, o più si ha pretese, meno il cuore sta pieno. Nella colletta della prima domenica di Quaresima, già vi avevo accennato stamattina, si prega: o Dio, concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. In realtà domandiamo questo: concedici di entrare in quella intimità del sentire e del volere del tuo figlio per l'amore che ha per noi, in modo da trovarvi le radici del nostro vivere. Cioè che anche noi non tanto desideriamo l'amore di Dio per noi, ma che l'amore di Dio da noi si riversi su tutti. E quando avviene così, noi godiamo l'intimità di Dio. Perché Dio è padre, padre di tutti. Se tu sei figlia, sono figlio anch'io. Sempre così. Il demonio, che conosce la difficoltà per i figli di vivere l'amore in questo modo, si incunea. Dice: ma no, ma non vedi che è faticoso? Pensa a te. Oppure sistema le cose così, giudica cos'ho. E noi non ci rendiamo conto che quando andiamo dietro a questo ci troviamo illusi. L'illusione fa sì che il nostro cuore resti vuoto. Non ha la vita, non ha la gloria e non ottiene soccorso. Allora, per entrare ancora più a tuffo nella verità di questo brano, proviamo a considerare le tentazioni nella logica dei racconti evangelici, di tutto il Vangelo. Allora, la prima tentazione, quella di a queste pietre, no, che diventino pane, può essere abbinata all'altra affermazione di Gesù, quando dice: cercate anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Se voi andate a vedere, siamo al capitolo 6 di Matteo, il versetto è 33, è inserito in quell'avvertimento del Signore dicendo: abbiate fiducia in Dio, se gli uccelli vivono e nessuno provvede a loro, almeno degli umani, e nessuno provvede a loro, vuol dire che c'è una provvidenza, voi valete più degli uccelli del cielo. se l'erba del campo si veste, fa l'esempio del gigo, voi valete più dell'erba del campo, eccetera, no? Voi pensate che questa realtà sia così scontata? Basta vedere, c'è troppo caldo, c'è troppo freddo, non mi piace questo, voglio quell'altro, le scarpe sono scomode, per fare. Cioè, noi continuamente giochiamo sulle cose come se fossero importanti e dimentichiamo che tutte le cose hanno valore e non c'è male a prendere le scarpe adatte, a vestirsi bene, ad avere l'aria condizionata, cioè non c'è nessun male, se però dipendono da questo desiderio di cercare prima di tutto il regno di Dio, cioè il modo di perseguire le cose non deve essere contrario al desiderio del regno dei cieli. Se io per avere l'aria condizionata devo opprimere la sorella alla quale l'aria condizionata fa male, per prima cosa devo dire cosa mi interessa l'aria condizionata, non posso partire un po' di caldo? Non so se... cioè, ogni ragionamento sulle cose è vincolato al segreto del regno dei cieli. Non è così facile, ma non c'è un'altra strada. Allora l'invito di Gesù, e lì è il demonio che si... ma no, ma non è meglio questo? E noi tiriamo fuori mille buone ragioni nostre non fanno una ragione di Dio. E il cuore è strutturato sulla ragione di Dio, non sulle nostre. Allora, l'invito, e questo sarebbe il primo elemento della tentazione, hai fame, non cercare miracoli. Puoi chiedere a un altro di aiutarti. Non, no, mi devo aggiustare da solo. A volte, un po' più di umiltà risolve molte situazioni. Oppure, un po' più di responsabilità. Ieri avevi tre cose, metti da parte una, domani ce l'hai. Allora, la responsabilità verso le cose si gioca in rapporto a questo desiderio del regno. Quando c'è qualcosa che va contro il desiderio del regno, se voi non lo lasciate, perdete quel desiderio e il cuore resta oppresso. Tanto ogni bisogno che noi abbiamo, nobile o ignobile che sia, se non attinge la verità da dentro, quella misura suprema del regno di Dio e della sua misericordia, guardate che risulterà distruttivo. L'esempio più evidente in questa cosa sono degli affetti. Quando a tutti i costi voi come dire, volete un affetto o pretendete che sia in un certo modo, più è forte, più sarà distruttivo. E mi ricordo che c'è una poesia di un poeta inglese, John Donne, del 1600, che molto consapevole della dimensione tragica degli affetti, dice, come un'invocazione, no? Signore, che i nostri affetti non ci uccidano né muoiano. Allora, quante volte dice, per non soffrire basta, non amo più. Mi ricordo una volta ero in treno, c'erano due ragazzi che parlavano tra di loro dicendo, le donne sono tutte così, basta. E io che ascoltavo, a un certo punto ho detto, ma cosa dite che se domani mattina un'altra vi sorride, siete già cambiati? È vero padre, è vero. Cioè, sembra tutto drammatico solo per non patire, ma poi la verità delle cose è più forte, no? Allora, gli affetti, se non pescano in questa dimensione più profonda, che non vadano contro questo desiderio del regno dei cieli, in senso vasto, in senso largo, alla fine è come se tendono a opprimere, tendono a schiavizzare. È strano questo, ma è una realtà comune che si vive nella vita. La spiegazione è che ogni cosa che noi trattiamo come idolo ci schiavizza. Non esiste un idolo liberatore, non c'è. Non fatevi illudere dalla grandezza, dalla bellezza, dalla forza, non so, tipo dall'eccellenza della cosa che volete perseguire, perché qualsiasi cosa si può trasformare in idolo. E si trasforma in idolo quando voi domandate a quella cosa al di sopra della misura del regno, di quello che Gesù dice, no? Cercate prima di tutto. Quando voi perseguite oltre questa misura, sappiate che prima o poi troverete questo esito. La cosa vi tornerà contro e vi opprimerà. Non esiste un idolo liberatore. Non so se voi conoscete la storia, un racconto leggendario, però è significativo di una certa mentalità della tradizione ebraica a proposito della fede di Abramo. Non avete mai sentito? Allora, Abramo è pensato come figlio di Terach. Terach era il costruttore di idoli della sua città, diciamo. E lui, ragazzotto, 14-15 anni, aiutava il papà a produrre questi idoli. Un giorno suo padre dice al figlio: senti, io devo assentarmi per 2 giorni, tu fai buona guardia, fai in modo che non succeda niente, che nessuno venga a rubare, e poi quando ritorneremo continueremo a fare questo e quello. Bene, parte, il padre parte, e questo ragazzo prende un'ascia e spacca tutti gli idoli, tutti. Ne lascia intatto uno solo, uno però grosso. Poi prende l'ascia e gliela mette in braccio e aspetta. Il giorno dopo, alla sera, ritorna il padre, entra nell'officina, nella bottega, insomma, no? E vede tutto sto disastro, no? E lui dice: no, cosa è successo? Il ragazzo imperterrito: l'idolo più grosso ha fatto fuori gli idoli più piccoli. E Terach dice: non dire scemenze, li abbiamo fatti tutti noi. È l'inizio della fede del popolo di Israele. Se li abbiamo fatti noi non valgono niente. Provate ad applicare. Quando adorate il vostro Dio, è davvero Dio o è l'idolo più grosso? Lo vedete dagli effetti che procura. Se il cuore è oppresso, ricordate che state adorando l'idolo più grosso. E l'idolo più grosso, per quanto grosso sia, resta sempre idolo, cioè non libero. Per me queste storielle sono molto significative. Comunque, questo è per rispondere alla prima tentazione. La seconda, nel racconto di Luca, la seconda è quello quando il demonio lo porta su un alto monte, no? E gli fa vedere tutti i regni della terra, no? E poi gli dice: tutto è tuo, se tu prostrato mi adorerai. Va bene. Invece in Matteo, questa è la terza tentazione. Comunque, la frase nei Vangeli che si può abbinare a questa seconda tentazione è questa, che per noi è una botta sulla testa che sarebbe meglio che la potessimo evitare, ma non la vediamo quasi mai. Come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Il demonio lavora sul desiderio di gloria e nessuno neghi che questo desiderio abita il nostro cuore. Il problema è quale gloria si cerca. Se noi cerchiamo la gloria gli uni dagli altri, pensate a tutte le volte che noi temiamo che gli altri parlano male di noi, a tutte le volte che noi facciamo una cosa solo perché gli altri ci giudichino bene, e via di questo passo. Ma tutti ci siamo dentro, eh? Allora, in gioco non è la nostra paura, siamo timidi, no. In gioco è non crediamo al Signore, non adoriamo Lui. Allora l'invito è abbiate fede, non siate forti, siate coraggiosi, che ha un valore psicologico. Se io sono, come dire, timido, resto timido, ma non cambia niente. È un movimento del cuore, no? Quindi la richiesta è sulla fede, e la fede è adatta a tutti i temperamenti. Non c'è un temperamento migliore di un altro, non c'è una psicologia più adatta di un altro, non confondete. A livello del cuore non esistono le differenze di temperamenti, storie, come dire, ma io sono fatta così, io sono fatto così, c'entra niente. C'entra la sincerità del cuore a credere. Allora, la deduzione come principio è questo: le azioni che non procedono dall'adorazione di Dio sono vincolate alla gloria del mondo, e il detentore della gloria del mondo è il maligno. Per capire, guardando l'effetto che questo genera sul nostro cuore, è che se voi tenete conto della gloria mondana, della gloria del mondo, voi non svilupperete mai nel cuore né la gratitudine né la libertà. Quando noi temiamo, noi non riusciamo a essere grati né riusciamo a essere liberi. La gratitudine e la libertà sono, come dire, i degni compagni della fede sincera in Dio. E la gloria che è presso Dio non corrisponde mai alla gloria che noi diciamo tipo mondana, no? O non pensate alla gloria di chi fa il male, eh? Io sto parlando di persone che vogliono fare il bene, eh? Cioè, non metto in discussione che, come dire, parlo di persone che comunque vogliono fare il bene. Per esempio, se io ho un esercizio di responsabilità e richiamo una sorella che sbaglia, allora è un dovere richiamare, ma cosa resta nel cuore quando io richiamo? Se resta questo principio di libertà anche come esito, per dire, io richiamo, ma non è detto che l'altro mi segua. E se l'altro non mi segue, non è che io devo essere arrabbiato, perché se l'altro non mi segue, io devo ancora di più pazientare per mettere davanti a Dio quello che non ha messo l'altro. Ma noi non facciamo così. Quando io mi arrabbio perché l'altro non fa, questa arrabbiatura denota che io non ho agito adorando Dio. Ho agito per ottenere qualcosa. E nella vita è così semplice fare questo. Pensate a una mamma per i figli. Non deve sgridare i figli, ci mancherebbe ancora. Eppure i figli si rendono conto quando la mamma sgrida, ma per premura, e quando sgrida perché è arrabbiata lei. I figli tutti capiscono, senza andare a scuola. Non c'è bisogno che nessuno... Allora, da questo punto di vista, no? Per capire da dove si è originata l'azione che fate, Guardate cosa resta una volta fatta. Se resta questo principio di gratitudine e di libertà, allora l'azione è fatta in vista della gloria di Dio. Se non resta questa, quindi se voi, non so, vi siete impegnati a fare una cosa, poi l'altro non l'ha voluta e voi siete arrabbiati, vuol dire che voi avete perseguito una gloria mondana. Questo è il Vangelo. Questo è ciò che deriva dalla, come dire, come conseguenza del fatto che se Gesù ha superato le tentazioni, l'ha superata in questa ottica. E poi, oh mamma, c'è la terza. Questa è la più misteriosa, però è anche quella che rivela fino in fondo quello che davvero portiamo in cuore. Allora, sotto la croce, quando c'è il gruppo dei farisei, dei capi, no? Che apostrofa quel profeta ormai morente in croce, le parole sono queste. Potete leggerle in Matteo 27, versetti 42-43. Ha salvato altri, non può salvare se stesso. È il re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui, ora, se gli vuole bene. Ha detto infatti, sono figlio di Dio. Vi faccio questa domanda. Gesù avrebbe potuto salvare se stesso? Se avesse potuto salvare se stesso, che umanità aveva? Di gioco? Di finta? La nostra fede, bisogna imparare a prenderla con tutte le conseguenze che ha. Gesù non poteva salvare se stesso, perché se avesse salvato se stesso, avrebbe preferito se stesso all'amore di Dio per tutti. Così facendo, avrebbe testimoniato che non è unito al Padre, quindi che non è figlio di Dio, che non è venuto a mostrare la grandezza dell'amore del Padre. E noi, bellamente, ho fatto la domanda apposta perché è una cosa che... Cioè noi immaginiamo che quello che può fare il Signore, essendo Dio, può fare qualsiasi cosa. Ma se ha assunto l'umanità, è vera quell'umanità. Quindi se è vera, non può scherzare. Io mi ricordo da ragazzino, ogni tanto mi vengono in mente... Avevo fatto questo pensiero, ma cosa gli costava? Scendeva, avete visto che sono capace, e poi risaliva. Avrò avuto 8-9 anni, mi ricordo, che insomma, ragionando da bambino, no? Dice, cosa gli costava? Ma avrebbe potuto fare un'azione del genere il Signore? Sarebbe tutta una farsa. Sono i pensieri perversi di chi... accogliendo le sue parole le rigira contro chi le ha dette, ma proprio perché lui acconsente, come sempre è stato quello di accettare liberamente la passione, no? Proprio perché acconsente a questo mostra la grandezza dell'amore suo. E se noi, quando c'è di mezzo, mi viene un'espressione italiana che non si può dire, quando c'è di mezzo la nostra faccia, via, noi siamo sempre disposti a trovare un buon motivo, invece di preferire l'amore del Signore fino in fondo. E quando noi preferiamo un buon motivo, vuol dire che non abbiamo ancora aderito fino in fondo a questo mistero della rivelazione dell'amore di Dio per tutti. Così Gesù non può salvare se stesso, non può sfamarsi con un miracolo. Tra l'altro, anche quando moltiplica i pani, si dice moltiplica, non che crea i pani. Non è che dice a queste pietre trasformatevi in pane, quando anche gli altri hanno bisogno. È che ci vuole sempre qualche cosa che sia a livello di umanità. C'è un pane, io lo posso moltiplicare, ma se non c'è, io non lo creo. Neanche Gesù. Quindi figuriamoci noi. non viene liberato dalla morte, perché adora davvero solo Dio. E non può dimostrare nulla. Non è che si può buttare giù dal pinnacolo e poi gli angeli lo fanno planare bello tranquillo, strabiliando chi è lì a guardare. Eppure, proprio quel non salvare se stesso, non essere liberato dalla morte, non voler dimostrare nulla, comporta la rivelazione della grandezza dell'amore di Dio per noi. E se noi, quando guardiamo il crocifisso, possiamo sentirci trafiggere il cuore una volta che ci pentiamo, è perché non ha potuto salvare se stesso. Ma questo non poter salvare se stesso non è né la sua condanna né la nostra, ma è la via, la debolezza di Dio più forte della forza dell'uomo, è la via di Dio per mostrare la grandezza dell'amore. E se Dio ha scelto quella via, non esiste un'altra. Allora, e questo è un po' la deduzione, mi spiace che devo dire altre cose, ma fa niente. La deduzione sia questa: noi siamo anche capaci di rifiutare l'azione del male, non è che noi sempre facciamo il male, però non riusciamo a vincere la sua seduzione, perché non siamo capaci di rinunciare alla visione mondana sottostante, che poi è la visione del maligno. Alla fin fine, proprio sfrondato di ogni sentimentalismo, noi ci vogliamo servire di Dio perché ci sia giovevole, perché faccia i nostri interessi. Non si può vivere un'adorazione di Dio in questo modo. Il cuore non può trovare né gioia, né libertà, né disponibilità ad amare. Non può. Perché dietro c'è questa visione mondana. Tutto è tirato al nostro interesse. Se facciamo così, cosa possiamo domandare di vero al Signore? Allora, le tentazioni, le varie prove, sono date apposta, ognuno ha le sue, perché noi ci rendiamo conto che siamo immersi in questa visione mondana, perché ci rendiamo conto che se noi stiamo in questa visione mondana, il nostro cuore sta illuso, non trova la verità. Allora, la prova, la tentazione è fatto per ritornare a quella fiducia in Dio che è capace per noi di adempiere la sua promessa di vita, di gloria e di soccorso. In teoria non credo che voi facciate alcun problema, in pratica è costantemente problematico dare la fiducia a Dio così. Allora, e questo sarebbe l'ultima cosa, ma ormai però è troppo tardi, quando la Chiesa all'inizio del cammino quaresimale fa fare la penitenza è per vincere questa illusione e farci ritornare persone veritiere e libere. Perché noi, quando inseguiamo la gloria gli uni dagli altri, quando abbiamo timore della nostra immagine, quando cerchiamo, come dire, di tirare le cose a nostro favore, non siamo né veritieri né liberi. E una persona non veritiera né libera non può assolutamente far splendere l'amore di Dio in questo mondo. Tanto più una persona, noi diciamo consacrata, che ha, non promesso, ha risposto alla chiamata del Signore e si serve di Lui per mettersi a posto. Che senso ha questo tipo di consacrazione? Zero. Niente. Invece l'apertura al Signore è l'entrata in questo processo che vive Gesù nella sua umanità di mostrare, perdonate se ripeto, la grandezza dell'amore di Dio per tutti e far sì che tutti, nessuno escluso, possano partecipare a questo, diciamo, godimento, no? A quello che è la mensa del Signore. Se la nostra preghiera porta lì, una preghiera autentica. Se non porta lì, perdiamo tempo. Niente mai perso. Il Signore è infinitamente misericordioso. Però non godete più. Niente va perso dalle nostre lacrime, anche fosse per motivi sbagliati. Dio custodisce. Il fatto è che sarebbe bene godere in questa vita anche, non solo in quella prossima. Però quando noi piangiamo per cose che non sono vere, quando noi cerchiamo cose che non sono vere, qui non godiamo. Il Signore misericordioso ci farà godere, ma qui no. E credo che sarebbe meglio cominciare a godere anche qui. Basta. Tra l'altro, se non vedono che voi godete, come fanno gli altri a credere?